Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e di Cult, il quotidiano culturale della nostra radio, che come al solito va in onda dalle 11.30 alle 12.30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Un saluto da Ira Rubini, da tutti coloro che hanno collaborato a questa trasmissione. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, che in questo caso è particolarmente, secondo me, dinamica, anche perché ci sono tutta una serie di aggiornamenti su delle questioni che con la cultura e lo spettacolo hanno molto a che vedere e di cui abbiamo avuto già occasione di parlarvi ieri e in altri spazi della nostra programmazione. Ancora discussioni e moltissimi appelli e iniziative per cercare di ritornare su alcune delle decisioni, ve lo ricordo ancora, del DPCM, del decreto che è stato varato domenica sera, che impone a teatri, sale da concerto, cinema e a una serie di altre attività, ma noi ovviamente ci soffermiamo soprattutto su quelle che attengono allo spettacolo, di chiudere i battenti in modo definitivo fino al prossimo 24 novembre. Tale è la data di scadenza di questo decreto. La reazione questa volta, contrariamente alla prima ondata del Covid-19, è stata diversa per ovvi motivi, anche perché le misure che erano state prese da queste realtà, possiamo confermare, e lo abbiamo detto molte volte, erano davvero attentissime e improntate a una grande disciplina, oltre che a un grande sforzo economico e organizzativo. Dunque, su questo argomento ritorneremo, facendo anche delle riflessioni sul perché è importante, come ha scritto Riccardo Muti in una sua lettera aperta, a cui poi Giuseppe Conte ha risposto sul Corriere questa mattina, ma sinceramente le risposte non ci sono sembrate particolarmente dense di senso. Dicevamo sul significato, sull'importanza di tenere certi presidi esistenziali, come li abbiamo definiti, in attività in un momento come questo. Ne parliamo fra poco con i nostri prossimi due ospiti, ma prima vi ricordo che quest'oggi vi parliamo anche di un libro di Luca Martinelli che si chiama L'Italia è bella dentro, e vedrete che poi ha come sempre a che vedere col nostro contemporaneo, come con il nostro contemporaneo ha a che vedere una ricerca di cui parleremo nella seconda parte, che si intitola Abitare soli a Milano durante la pandemia, una situazione che tanti hanno conosciuto, certamente alcuni all'ascolto, e quindi di questo parleremo con una delle curatrici della ricerca. Vi parliamo anche di Book City 2020, che per i motivi che sapete si è spostato interamente online, ma ieri c'è stata la presentazione, è stata anche l'occasione per fare delle riflessioni sull'importanza anche lì di una serie di presidi, in questo caso delle librerie e di altri luoghi dove i lettori sono abituati a trovare non solo riferimenti culturali, ma anche, diciamo, un conforto. E parliamo invece adesso di un grande teatro che, come altri a Milano e in Italia, ha aperto i battenti con una delle sue produzioni più attese, Diplomazia, e anche con altri appuntamenti nel corso delle passate settimane. Ne parliamo perché, come tutti gli altri teatri d'Italia, e nonostante appunto gli appelli, ha dovuto chiudere i battenti con l'ultima replica di domenica. E ne parliamo con due nostri amici, lo possiamo dire, due artisti che erano proprio coinvolti in quella produzione, Diplomazia. Uno è Ferdinando Bruni, che sul palco insieme a Elio De Capitani interpreta lo spettacolo, l'altro è Francesco Frongia, che ne firma con De Capitani la regia. Sui social ci siamo scambiati alcuni pareri e anche privatamente abbiamo deciso di condividerli con voi. Buongiorno a entrambi, buongiorno Francesco, buongiorno Ferdinando.
Buongiorno a voi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, allora, ieri mi è capitato, come dire, di commentare una delle uscite, credo, più infelici del nostro Ministro della Cultura, quella secondo cui, parliamo ovviamente del Ministro Franceschini, quella secondo cui chi protesta contro la chiusura dei luoghi di spettacolo non capisce bene quanto è grave la situazione. Ecco, questo è stato proprio uno schiaffo, non credete?
C'è un detto napoletano che è cornuti e mazziati, ecco. In qualche modo, no? Ecco, perché proprio perché capiamo la situazione, che sono mesi che cerchiamo in tutti i modi di garantire il massimo della sicurezza, è stato detto adesso, mi sembra anche di ripetere una cosa che è stata detta,
però insomma gli ascoltatori possono essere sempre diversi, quindi diciamo,
ecco, per cui lo ridiciamo, noi è da aprile praticamente, ancora durante il lockdown, che ci stiamo organizzando, ce l'abbiamo organizzati per una riapertura in massima sicurezza, e questo ha comportato un enorme investimento in termini di lavoro, tempo dedicato e denaro. Abbiamo costituito un comitato Covid interno, formato da esperti in sicurezza, medicina del lavoro, sindacalisti, che ha studiato un protocollo rigidissimo sia per chi lavora all'interno del teatro, sia per chi del teatro invece usufruisce come spettatore. Chiunque è stato da noi si è reso conto, e abbiamo avuto anche parecchi riscontri, devo dire, questa è stata una bella soddisfazione perché il teatro è stato aperto, di gente che faceva commenti non solo sugli spettacoli, ma anche proprio sul senso di sicurezza che aveva venendo da noi come negli altri teatri milanesi. Tutti quanti noi abbiamo fatto enormi sforzi perché si potesse continuare a lavorare, proprio perché eravamo coscienti della necessità di continuare un lavoro che coinvolge decine e decine di persone. Solo da noi lavorano, a seconda dei periodi dell'anno, fra le 60 e le 150 persone, quindi garantire l'occupazione di queste persone era fondamentale, ma anche perché siamo convinti che il teatro, soprattutto in un periodo come questo, possa avere un ruolo centrale nella società, proprio perché uno dei problemi più grossi di questo periodo è stata la solitudine, il sentirsi isolati, e avere un problema comune che non si poteva elaborare insieme. In qualche modo il teatro ha un ruolo centrale in questo senso.
Ecco, Francesco Frongia, noi ieri abbiamo ragionato sia sulle dichiarazioni del ministro, a cui hanno reagito veramente tantissimi, non solo dei firmatari delle numerose petizioni che continuano ad accumularsi, ma anche di coloro che scenderanno in piazza, e ne approfitto per dirlo agli ascoltatori, il prossimo 30 di ottobre alle ore 10 in tante città d'Italia. A Milano sarà in Piazza Scala, che è un luogo, come dire, ormai famoso e famigerato per le assemblee e le proteste dei lavoratori dello spettacolo. Dicevo, ci siamo confrontati perché c'è anche un ragionamento che molti hanno fatto di coloro che lo spettacolo dal vivo lo considerano invece molto importante, sia che siano spettatori, sia che siano artisti, operatori e professionisti dello spettacolo. Il mantenere luoghi che hanno dimostrato, insomma, nel corso dei mesi, dati alla mano, di essere assai poco pericolosi per quello che riguarda la diffusione del contagio, significa anche mantenere un senso. La cultura non è qualcosa di superfluo, non è qualche cosa, come dire, di ecumenicamente sublime, lieve, aereo, è qualcosa che fa parte del nostro quotidiano.
Certo, giustamente faceva notare anche Veltroni, che non mi sembra che sia un oppositore all'interno del PD delle scelte del governo, che è un po' contraddittorio tenere aperti i luoghi di culto e non tenere invece aperti i teatri, che sono un luogo altrettanto importante di un culto laico, in cui le persone si confrontano sulla realtà, sui fatti storici e sull'idea di comunità. Il teatro è da sempre sviluppatore di senso dell'idea di comunità e luogo di riflessione. Non può essere chiuso e soprattutto non si può considerare il diritto di critica, non si può considerarlo un attacco personale. Questo credo che sia imperdonabile da parte di chi fa politica e di chi ha ruoli così importanti.
Sì, infatti, cioè, bisognerebbe elevare un po' il discorso, si può anche a volte ammettere di avere sbagliato. Tra l'altro c'è una notizia che mi ha veramente colpito questa mattina, non so se lo sapete, Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, ma nella provincia di Bolzano le autorità competenti hanno deciso di tenere aperti i luoghi di spettacolo.
Certo, certo, anche perché siccome ci è stato detto che il problema non riguarda i teatri, che si sa sono luoghi sicurissimi, eccetera, eccetera, ma riguarda il fatto che il tenere aperti i teatri vuol dire aumentare la mobilità. Ovviamente a Bolzano la gente ci va a piedi a teatro, quindi oltretutto con dei limiti a 200 posti, c'è poco da fare assembramenti, ma anche a Milano, cioè purtroppo non siamo né a Broadway né nel West End, ci sono nel centro di Milano 4-5 teatri, hanno al massimo, quando va tutto bene, 200 persone in sala. Questo non mi sembra muova chissà che masse, chissà che folle sarebbe.
Ma poi molto spesso in orari dove i mezzi pubblici hanno superato il peak time,
esatto,
quindi lo dico per esperienza personale,
ma
cioè
infatti,
nel senso che non
infatti,
è...
ma è il cinema, ma perché chiudere il cinema? Cioè è incredibile questa cosa. Noi siamo andati al cinema in tutta sicurezza in diversi spazi della città ed è veramente ingiusta questa chiusura.
Un'altra cosa che è stata detta è che bisogna bloccare questa cosa perché il tracciamento è diventato difficile. Ora i teatri e i cinema sono gli unici luoghi dove il tracciamento
siamo
è sicuro,
tutti super tracciati,
perché sui biglietti c'è scritto il nome della persona,
esatto,
che l'ha prestato,
e anche il posto, e anche il posto dove era seduto,
posto,
quindi si sa chi c'era
vicino seduto e chi c'era intorno, quindi voglio dire sono tra l'altro secondo me sarebbe anche un modello da applicare in altre situazioni, il modello del teatro,
ma
per
certo.
Cui non capisco proprio perché accanirsi su di noi, sul teatro, sullo spettacolo, come oltretutto, come se oltretutto poi parliamoci chiaro, anche i numeri di persone che muove un po' alla volta sono pochi. Adesso noi stavamo facendo per esempio diplomazia, avevamo pensato una lunghissima tenitura, molto più lunga di quelle che tenitura vuol dire quanto tempo lo spettacolo resta in scena nel teatro, molto più lunga del solito, proprio perché, come dire, un po' alla volta volevamo raggiungere tutti gli spettatori che di solito vengono a vederci, ma siccome appunto un po' per le limitazioni della sala, un po' per anche probabilmente una paura che la gente ha a muoversi, il pubblico era più ridotto, però un po' alla volta riuscivamo a raggiungere lo stesso numero di spettatori, così lo spettacolo è stato visto da 800 persone.
E poi stavamo cercando anche di restituire il clima di paura, no? Perché i primi a essere chiusi siamo stati noi, sì, i teatri e il cinema di nuovo, e quindi dovevamo riconquistarci la fiducia degli spettatori facendogli capire che era davvero un luogo sicuro, e questo decreto in questo modo di fatto ci riporta allo stesso punto di partenza, dobbiamo ricominciare tutto da capo perché siamo visti come persone potenzialmente pericolose, ovviamente non per la sanità,
ma poi
che noi mettiamo
potenzialmente non utili, è questo
esatto,
l'insulto,
esatto,
cioè,
questa cosa è
molto umiliante e offensiva, perché questa cosa oltretutto dell'utilità o dell'inutilità della cultura è un discorso che dire retrogrado, dire
ma è proprio il discorso di un provincialismo drammatico, bigotto,
perché pensa che la cultura sia il concertino per pianoforte della cugina che ha studiato piano, o il saggio della scuola di danza dove fanno...
O il posto dove ogni tanto vado così, tanto per svagarmi,
per elevare,
ed evadere, no? Ecco, per cui non è...
E poi la cosa peggiore è che mi è capitato, mi sono arrivati messaggi del fatto che Salvini abbia detto che i luoghi di cultura andavano difesi. Cioè, arriviamo a questo assurdo, capisci? Che ci siano delle persone che mi scrivano che Salvini ha ragione, cioè è una
diciamo che qui
chiaramente lui,
possiamo sollevare il dubbio che, come per qualsiasi altra cosa, lui abbia colto l'opportunità.
Esatto, ieri sera ci sono stati dei disordini in corso Buenos Aires perché l'Elfo Puccini era chiuso. Che è chiaro che è per quello, no?
Certo, è sicuramente grazie di questa ironia o sarcasmo, se vogliamo dire. Pier, intanto, un nostro ascoltatore ci manda una fotografia del Teatro Strehler sabato 25 ottobre. Vi ricordo che c'era lo spettacolo di Paolo Rossi, Pane certo. o Libertà, a dimostrazione del distanziamento che c'è in un grande teatro come il Teatro Strehler. Max Cignarelli, che spesso interviene nelle nostre trasmissioni, ci ricorda che anche Corrado Tedeschi, come moltissimi altri artisti, sta facendo sui social un'attività piuttosto serrata di protesta, e poi insomma ci sono, ecco, poi sempre per restare nell'ironia, mi manda Daniela Cucco mi manda la foto di un assembramento veramente dall'aria pericolosa davanti all'ospedale per i tamponi. Ecco, certo, quindi sì. Non è che i nostri ascoltatori, come sempre, stiano a guardare, no? Si stanno già muovendo e hanno sottoscritto molte delle petizioni. Il punto è che, ripeto, finché le reazioni sono la lettera del Presidente del Consiglio, che è piena di buoni sentimenti, ma sinceramente vacua.
Una letterina di Natale, per restare in tema.
Esatto.
Di Natale sereno.
Ecco, perché il Natale poi è la cosa più importante, come diceva Gianmarco Bacchi stamattina. Ma guai certo. a toccare il Natale, cioè che è la cosa più, no? Cioè più...
la mamma.
E poi invece la risposta, come dicevamo, del ministro Franceschini, davvero non ce la mi metto dentro, non ce la meritavamo.
Tutto abbiamo bisogno tranne che dell'arroganza in questo momento, sinceramente.
Ecco, per cui non si tratta ovviamente di una critica ad personam, anche se in quest'ultimo caso forse anche un po' sì, si tratta di un ribadire delle cose che noi provvederemo a ribadire anche nei prossimi giorni. Ne approfitto, scusate, perché tra l'altro poi ci aiuterete a diffonderlo, per dire che finché perdurerà questa situazione di chiusura dei luoghi di spettacolo, noi avremo una nuova trasmissione che va in onda dal sabato alle 17.35, storico orario della trasmissione di teatro, e prosegue però fino alle 19.30, che si chiamerà On Stage e sarà tutta dedicata in diretta allo spettacolo, ai lavoratori dello spettacolo, e sarà uno spazio di 2 ore che Radio Popolare dedicherà alle loro voci, a quello che ci vogliono raccontare, al loro lavoro, insomma, a tutto quello che ci verrà in mente insieme. Ne approfitto perché
bravi, siete sempre più bravi voi.
Vabbè, insomma, non lo so, però ci è venuto naturale, ieri ci siamo parlati e abbiamo detto, ma no, allora a questo punto sabato c'è uno spazio che è tutto dedicato a loro, compresi i lavoratori, i professionisti che lavorano dietro le quinte, che lavorano insomma.
Ecco, io a questo proposito volevo dire una cosa, secondo me è importante dire, che comunque il teatro è chiuso, ahimè purtroppo, per il pubblico, ma non è chiuso per il lavoro, nel senso che noi continuiamo a lavorare, abbiamo anticipato delle prove che dovevano essere in dicembre, le abbiamo anticipate adesso che il teatro e il palcoscenico purtroppo è libero, e quindi la costruzione di scene, le prove, gli uffici, è tutto attivo, e ne approfitteremo per fare delle riprese video di diplomazia, in modo che non si sa mai, e comunque non è che tiriamo i remi in barca, siamo ancora molto vivi e presenti.
No, questo l'avete anche scritto, insomma, sui vostri comunicati, sui social, sul sito, e questo ovviamente credo valga anche per molti dei vostri colleghi e degli importanti luoghi di cultura e di spettacolo, però insomma questa volta bisogna proprio continuare a parlare. Dunque, oltre a darvi appunto una notizia della prevista manifestazione di venerdì mattina, ci tenevamo ad annunciare la nuova trasmissione sabato, che si chiama On Stage, sabato alle 17.35, in cui fin d'ora, se artisti e lavoratori dello spettacolo ci stanno ascoltando, sono benvenuti, basta scrivere alla mail di questa trasmissione di cult@radiopopolare.it, e intanto vi ringraziamo del vostro tempo, di essere stati con noi. Francesco Frongia, Ferdinando Bruni, il Teatro dell'Elfo di Milano, a risentirci.
Grazie a voi,
grazie, a presto.
A presto, ciao.
día que vas a jugar.
E intanto ci scrive Manuel, che ci segue spesso: l'uscita di Franceschini è allucinante, molto irrispettosa nei confronti di tutti gli artisti e lavoratori del mondo del cinema e del teatro. Cinema e teatri sono strasicuri, a differenza dei luoghi di culto lasciati aperti dal DPCM, dove nessuno controlla che vengano rispettate le misure di sicurezza e sono potenziali centri di diffusione del virus. Che nessuno controlli non ne sono certa, Manuel, credo che un certo controllo ci sia e mi pare di averlo notato anche nei mesi passati. Il punto è che, esattamente come vengono lasciati aperti i luoghi di culto, si possono lasciare aperti teatri, sale di concerto e altri spazi. Qui si fa una sorta di classifica delle priorità morali e su questo onestamente davvero viene molto da dire. E viene da pensare che siamo ancora negli anni 50, non nel 2020. Insomma, arrivano tante dichiarazioni da parte dei nostri ascoltatori. Noi però adesso restiamo in ambito culturale, evidentemente trattandosi del nostro quotidiano culturale, ma vi facciamo ascoltare un breve estratto da ciò che ha detto Luca Formenton, presidente di Book City 2020, e Oliviero Ponte di Pino, uno dei curatori storici della rassegna, giunta alla sua nona edizione e per quest'anno ovviamente tutta online, comincerà a novembre come previsto. Sentiamo.
Buongiorno a tutti, sono Luca Formenton, presidente di questa edizione di Book City. Come avete già sentito, quest'anno la manifestazione sarà online per garantire sicurezza e autori pubblico e professionisti. Ricordo che questa decisione l'avevamo presa ancora prima che il decreto del governo la rendesse obbligatoria. Come ha detto il professor Barchetti, non rinunceremo comunque a trasmettere i valori della lettura e del libro, che hanno contraddistinto questi 9 anni di successo. Un ringraziamento dunque a editori, associazioni, librai, cittadini che anche quest'anno hanno voluto dare con il consueto entusiasmo la loro collaborazione alla costruzione della manifestazione. Un ringraziamento particolare alle sedi di Book City, che hanno lavorato con noi fino agli ultimi giorni, fin quando è stato possibile, fino a quando abbiamo deciso appunto di passare online. Un grazie particolare dunque alle sedi. Il focus di quest'anno di Book City, il focus principale è Terra Nostra. Il problema ambientale, il problema dell'ecologia è una delle urgenze del nostro mondo contemporaneo. Per usare uno degli slogan preferiti dalle associazioni ambientaliste, possiamo dire che the nature of our future depends on the future of our nature. La natura del nostro futuro dipende dal futuro della nostra natura. Un focus che si declina nelle scelte editoriali compiute quest'anno da Book City, a partire naturalmente dall'inaugurazione. Book City infatti si apre quest'anno con un intervento online della scrittrice e saggista britannica Zadie Smith, nota per le sue posizioni ecologiste, che riceverà il tradizionale sigillo della città, come appunto traduzione di Book City. Sul palco avremo anche, sempre online naturalmente, il filosofo Telmo Piovani, che con un intervento dedicato a Terra Nostra spiegherà quali sono le ragioni profonde che hanno convinto la nostra associazione a usare questo tema, insieme ai talenti delle donne, come tema principale dell'anno. A completare la serata, la Filarmonica di Milano, diretta dal maestro Marco Secco e con la partecipazione del soprano Nino Maiciazze, eseguirà delle musiche che vanno da Charles Ives a Strauss, a Debussy, a Mahler, sotto il tema, il nome, Impressioni della Terra.
Ecco, queste sono alcune delle parole che ha detto Luca Formenton per presentare l'edizione di Book City 2020, con moltissimi appuntamenti come di consueto, tutti ovviamente da remoto data la situazione. Sentiamo Oliviero Ponte di Pino e questo mi dà anche l'occasione per ricordarvi che ateatro.it, importante realtà online che parla per l'appunto di spettacolo, quest'oggi sarà in audizione parlerà proprio delle condizioni dei lavoratori dello spettacolo insieme anche a Mimma Gallina. Sentiamo Oliviero Ponte di Pino su Buxity 2020.
Buongiorno, Oliviero Ponte di Pino con Elena Puccinelli, curiamo la realizzazione del programma di Buxity dal 2012, quest'anno di edizioni di Buxity insieme a tutti i nostri colleghi ne abbiamo immaginate diverse decine. Ancora qualche giorno fa, una decina di giorni fa, pensavamo di poter fare un'edizione anche in nel reale, in realtà questo al momento non è possibile. Noi siamo fortunati perché Buxity, prima ancora di essere una manifestazione, un grande evento, è una piattaforma che, come abbiamo sentito, mette in relazione tra loro gli autori, gli editori, gli spazi della città di Milano, i lettori, quindi è una grande rete. Questo ci consente anche una certa versatilità ed è quella che stiamo sfruttando in questi giorni. Noi oggi mettiamo online un primo pezzo del programma, avevamo previsto diverse centinaia di eventi con sale contingentate e tutte le misure di sicurezza necessarie. Pian pianino stiamo cercando di spostare più eventi possibile nella dimensione virtuale. Tutto questo, ripeto, è possibile perché Buxity è una piattaforma e perché gli editori e le associazioni che collaborano a Buxity sono straordinariamente generose, creative e innovative. Quindi da oggi una prima parte del programma è già online, siamo a circa 180 eventi. Pian pianino nei prossimi giorni continueremo a arricchire il programma delle proposte che ci arriveranno man mano. Contiamo di chiudere definitivamente il programma ai primi di novembre, entro il 6 novembre dovremmo essere a regime. Tutto questo richiede uno sforzo gigantesco, ma credo che ne valga la pena. Noi non abbiamo mai dubitato di fare l'edizione 2020 di Buxity, perché ne ha bisogno il mondo dell'editoria, il mondo della cultura, perché ne hanno bisogno la città, i lettori e i suoi cittadini. Si è già sottolineato l'aspetto innovativo sperimentale di Buxity, anche in questo caso stiamo cercando di capire come possa funzionare la dialettica tra il reale e il virtuale, tra l'online e l'offline o come si dice adesso, l'on life, che sta caratterizzando le nostre vite sempre di più. A proposito di format innovativi, si è già accennato a uno alla volta, la possibilità di interagire con gli autori. Ovviamente quello che ci sta succedendo rende il contatto umano nel reale complicato, complesso e difficile. Cerchiamo di sopperire a questa mancanza, a questo buco nelle nostre vite con dei format innovativi come per l'appunto questo, che mette a confronto un autore con i suoi lettori e che doveva essere ospitato nello spazio Lenovo. Adesso ci stiamo cercando di capire come riusciamo a gestirlo.
Oliviero Ponte di Pino sul programma di Buxity 2020, sul sito della manifestazione tutte le informazioni e gli aggiornamenti di programma e naturalmente anche lì i dettagli poi per seguire online tutti gli appuntamenti. Ci torneremo sopra. Adesso uno spazio di pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Voglio altro da... dalla vita ne ho le tazze piene, prima che la mia clessidra mi possa vedere. Aggiungo sabbia alla sabbia da sopra, è tempo alla storia. Voglio un cucchiaio di fantasia, come il carcerato che si annoia. Il tossico e la droga, uno di nostalgia, da ex innamorato che si odia. Il ricordo di mio padre che riposa, e poi li butto giù, ma non mi basta più. Lo zucchero addolcisco pillole col blues. Tu se vuoi resta fermo nel tuo dramma, oppure stai attento a cosa dice Gare Dragon. Brucia come sangue di drago bevuto dal Graal. E sono cucchiaiate dritto e rovescio. Sì, con una ti cucino, ma è con l'altra che ti cresco in modo non violento. Educato in casa, mestolate di silenzio. Carico cucchiaio di soul food, di grande blues, uno dalla luna, Holy Wolf. Guarda i miei occhi cerchiati, appesantiti, anneriti e consumati. Vorrei parlarti, vorrei toccarti, vorrei talmente tante cose che potresti impressionarti. Riempio il cucchiaio argentato, chili di zucchero tramutati in acido per tutto il male ricevuto. Aiuto l'ho sempre dato, sono cresciuto ma tu non mi hai mai ricambiato. L'albo cucchiaio attento a non sbagliare lato. Spirito dannato, tanti ci hanno provato, ma non mi hanno mai esorcizzato. Non l'hai capito, bel tentativo, ma hai sbagliato, fallito. Tanti hanno cercato di farmi fuori, ma la rabbia e la fame fa tirare fuori i coglioni.
Cult, seconda parte della trasmissione culturale di Radio Popolare. Molti messaggi dei nostri ascoltatori ve li leggo così mentre li apro, quindi senza rete, e così l'unico teatro aperto resta Montecitorio, che ci fa tanto divertire. Ecco qui invece una critica: come siete di destra, servizio dei super ricchi milanesi. Ascoltatore, ascoltatrice, mi spiace, a teatro non vanno solo i super ricchi, posso confermartelo. Personaggi come quel Manuel andrebbero chiusi da qualche parte, sono dei paranoici, perché appunto Manuel invece si lamentava molto. Si parla di diagnostica veloce ed efficiente, che è una delle necessità per convivere con il virus. Due, controlli su chi si dota di una prassi efficace per poter restare aperti in sicurezza. Chi è virtuoso sta aperto, chi no chiude. È esattamente questo, caro ascoltatore o ascoltatrice, che stiamo cercando di dire. Perché continuare a usare termini in inglese come Book City invece non usare l'italiano, che siamo già troppo invasi dagli inglesi e dagli inglesismi? Beh, Book City, diciamo, non lo usiamo noi, lo usa il Comune di Milano, così come altri eventi che portano sempre la terminazione City, come Piano City, Design City, eccetera eccetera. Potremmo anche essere d'accordo, ormai però va così, caro ascoltatore e ascoltatrice. Dunque, vediamo un po', non sto leggendo i messaggi di un ascoltatore, ma come vedi, ascoltatore, lo sto proprio leggendo. Da parte di Cult un nuovo programma si doveva chiamare On Stage, perché sulla scena era troppo difficile, e se chiudere i teatri e non le chiese è contraddittorio, suggerirei di chiudere le chiese, dice Luisa. Ok Luisa, prendo, incarto e porto a casa, è vero, On Stage è in inglese, lo sapete che io amo le lingue, anche non solo l'italiano, se volete lo chiamo anche in scena, comunque il senso è lo stesso. Non stiamo distruggendo la lingua italiana, non è così. Comunque è uno schifo la mancanza di contatti umani, e quindi vedi che insomma ci incontriamo a metà. Allora, On Stage in realtà è nato perché era la frase luminosa che in molti teatri appare quando comincia lo spettacolo. Ecco la ragione di questo titolo in inglese. Comunque grazie agli ascoltatori che sempre ci scrivono cose interessanti, e mi scuso con la nostra prossima ospite che ho fatto aspettare, ma gli ascoltatori vengono prima di ogni altra cosa, e adesso parliamo, come vi dicevo, di un'interessante ricerca che è stata promossa e realizzata da un gruppo di cittadini che hanno formazioni diverse, poi ce lo faremo ben spiegare. La ricerca ha come oggetto l'impatto del lockdown, quale argomento di maggiore attualità proprio in questi giorni, e in particolare gli effetti che la pandemia da coronavirus ha sulle persone che vivono da sole. Tra l'altro la nostra prossima ospite, Graziella Civenti, che fra poco saluteremo, ha già condotto una ricerca, in particolare con un lavoro che ha pubblicato da Franco Angeli nel 2015, che si chiamava Una casa tutta per sé, indagine sulle donne che vivono da sole a Milano, aggiungo io. I risultati erano interessanti certamente da analizzare. A questo punto l'attenzione si è spostata sulle persone appunto che abitano da sole durante questi ormai molti mesi in cui la pandemia ha modificato completamente il nostro quotidiano, e quindi do il benvenuto a Graziella Civenti. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi dell'occasione di poter parlare di questo progetto a cui teniamo molto, diciamo così.
Ecco, qual è il vostro obiettivo, oltre a raccogliere ovviamente dei dati che già di per sé sono interessanti?
Allora, diciamo che sono appunto due gli obiettivi. Il primo è di portare alla visibilità un fenomeno che è sempre più consistente, che è in costante aumento e che però è ancora poco presente sia nel dibattito culturale che nell'agenda dei politici, ed è il fenomeno appunto delle persone che abitano da sole. Proprio due parole per dare l'idea delle dimensioni di questo fenomeno, perché è una delle ragioni, forse la ragione principale che ci ha spinto ad esplorarlo. Nel censimento del 2001 risultava che una famiglia su quattro in Italia era composta da una persona sola. Già nel 2011 era una famiglia su tre composta da una persona sola. Quindi un cambiamento in 10 anni veramente molto consistente. A Milano, che come tutte le grandi città tende ad anticipare e a rendere ancora più macroscopici fenomeni e modelli che da altre parti poi si diffonderanno più lentamente, oggi è circa la metà dei nuclei familiari che ad essere costituita da una sola persona. Quindi è un dato veramente molto pregnante, molto importante, che fa pensare che sia diventato, sia per diventare l'oggetto di un dibattito diffuso e presente sia appunto nel mondo della sociologia e della cultura come nel pensiero e nella programmazione delle politiche sociali. In realtà, un po' sorprendentemente, non è così. Se ne parla molto poco, e abbiamo visto che anche durante i mesi del lockdown, del confinamento in casa e in generale in questo periodo di pandemia, molti altri temi sono stati portati all'attenzione: i problemi delle coppie che devono convivere per la prima volta 24 ore sempre insieme, le difficoltà, ovviamente tutti i problemi più che legittimi, le difficoltà di chi deve fare lavorare in remoto ma in presenza dei figli in casa, mentre pochissima attenzione è stata data alle condizioni, ai bisogni eventuali delle persone che hanno affrontato questo lungo tempo molto difficile trovandosi da sole in casa. Quindi il primo obiettivo sicuramente è quello di conoscere questo fenomeno, di renderlo visibile, di portarlo alla visibilità pubblica, di portarlo nel dibattito pubblico. Poi accanto a questo, e non meno importante, c'è anche un altro obiettivo, che è quello di sviluppare, di favorire, perlomeno non tentare di favorire la partecipazione, tentare di promuovere cittadinanza attiva. Noi stessi, diciamo prima, un gruppo di persone, di cittadini, arriviamo, io sono come formazione un assistente sociale, tra noi c'è una persona che è esperta nell'analisi dei dati, ci sono promotori di sviluppo territoriale, agenti di sviluppo territoriale, operatori culturali, non siamo un istituto di ricerca, non siamo un ente in qualche modo riconosciuto, accreditato per attività di ricerca, però siamo dei cittadini che vivono una condizione specifica e che hanno pensato sia importante attivarsi in prima persona per conoscerla in maniera rigorosa,
certo.
Per conoscere questa condizione e per poterla, come dire, rendere appunto più oggetto di attenzione.
Come si può partecipare alla ricerca e con quali requisiti?
Allora, il nostro target sono le persone di età superiore a 40 anni, quindi ci rivolgiamo a un target adulto e anziano, che vivono da sole, che abitano da sole, stabilmente da sole, residenti o domiciliate, non importa, a Milano, e che abbiano trascorso il periodo del lockdown da sole.
Milano e provincia?
No, soltanto Milano, abbiamo scelto di agire soltanto sulla città di Milano.
qui arriveranno delle proteste.
Eh sì, immagino, ci sono già arrivate, ci hanno già richiesto di estendere.
Perché poi è ancora più pesante, no? Cioè se è in provincia, perché di una grande città, perché poi ovviamente, no? Cioè, le decisioni talvolta penalizzano molto.
Sì, questo è possibile, non è detto che magari in futuro non riprendiamo il discorso, visto che purtroppo
almeno pensateci, diciamo.
Esatto,
ecco.
Sì, sicuramente. Come si può partecipare? Si tratta di un questionario che richiede 10-15 minuti per la compilazione, che è raggiungibile attraverso un link, il che consente l'assoluta e totale anonimità delle persone che lo compileranno, e che può essere, noi non abbiamo un sito, appunto, non siamo un soggetto riconosciuto e ufficializzato, istituzionalizzato, quindi può essere richiesto di link, a meno che voi non riusciate in qualche modo a pubblicarlo anche
noi. Certamente lo pubblicheremo sulla nostra pagina,
perfetto.
Facebook, però intanto diamo anche un'alternativa dove possono andarlo a cercare o richiedere.
L'alternativa è scrivere all'indirizzo lockdowndasoli @gmail.com, che è anche un indirizzo a cui diciamo alla fine del questionario che le persone possono scrivere per chiedere di essere informati sui risultati, proprio nell'ottica di far diventare questa conoscenza un patrimonio collettivo.
Siete anche sui social?
L'informazione sulla ricerca ha circolato su tantissimi social e social street, perché abbiamo attivato veramente tantissime persone, quindi ha circolato tantissimo. Non c'è un social specificamente dedicato alla ricerca.
Ecco, magari potreste crearlo.
Sì.
scusate se vi faccio le pulci in una maniera non tanto carina, però oltre a chiedervi la prossima volta di allargare ancora di più la vostra ricerca anche appunto chi abita nella, diciamo, provincia di Milano, che è molto grande, ma vi chiedo magari se di aprire una pagina che abbia proprio il nome Lockdown da soli, così a quel punto tutti, magari anche i più distratti, troverebbero il link e parteciperebbero alla ricerca. Penso che sia importante per voi avere tante adesioni, no?
No, certo, e soprattutto il problema che vorremmo affrontare, che stiamo affrontando, è quello di riuscire a raggiungere strati diversi di popolazione, ecco, per evitare di avere solo, come dire, gruppi socioculturali troppo omogenei che quindi non riescano a rendere in maniera più precisa e più puntuale la condizione anche di chi ha affrontato e sta affrontando questa situazione con particolare difficoltà.
Benissimo, mi sembra un'iniziativa veramente interessante, per questo insomma abbiamo chiesto a Graziella Civenti, in rappresentanza del gruppo di lavoro che l'ha promossa e la sta portando avanti, di essere con noi quest'oggi in diretta. Dunque, ricordiamo, Lockdown da soli,
tutto attaccato,
@gmail.com. Ecco, non è difficilissimo da ricordare, lì scrivete, richiedete il link, partecipate, se vivete a Milano, vivete da soli e...
avete più di 40 anni.
Benissimo. Ecco, per cui penso che ci siano molte persone che corrispondono a queste caratteristiche. Noi ovviamente sulla nostra pagina Facebook riporteremo tutte queste informazioni, quindi andate anche sulla pagina di CALT e le ritroverete tra poco. Grazie Graziella Civenti.
Grazie tantissimo, saremo presenti ai suggerimenti. Grazie mille. Buona giornata e buon lavoro. Grazie.
Lying on the ground, feeling like a dying man. No reality, fading memories. Following the crowd, could have been a stronger man. Deep insanity, I will die. On the ground, everything, all.
E dunque Manuel risponde per le rime all'ascoltatore che gli aveva mandato un messaggio, insomma, poco carino, insulti. Io però la chiuderei qua, fra tutti e due non insultiamoci, insomma, sui canali di riferimento della diretta di Radio Popolare. Invece ci scrive Silvia: finalmente parlate anche di chi vive da sola. Ma certo, Silvia, ci mancherebbe altro. Se possiamo, se potremo, lo faremo ancora. Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive una riflessione molto divertente, anche se amara: devo dire che oggi ho cambiato opinione in positivo su Franceschini, ha reso possibile ciò che ritenevo impossibile, una dichiarazione di Salvini a favore della cultura. Un altro ascoltatore scrive: premetto che sono pensionato, quindi categoria super protetta, ma sono qui fuori dal punto tamponi di Varese, oggi la seconda città per contagi in Lombardia, con in coda un sacco di persone, in giro c'è movimento che sembra non esserci nessuna pandemia. Giusto il malessere delle categorie colpite, ma dobbiamo aspettare l'immunità di gregge, ci diano anche la loro soluzione, scrive Giuseppe. Molto educatamente, devo dire. Max torna a scriverci dicendo: ricordo anche i disabili, per loro il lockdown da soli è ancora più duro. Comunque Max, in ogni caso, ovviamente questo potrà essere specificato nella ricerca e nella partecipazione alla ricerca di chi vive da solo a Milano. La disabilità evidentemente rende tutto molto molto più complicato, fai bene a ricordarcelo. Intanto grazie agli ascoltatori che continuano a scriverci sia sulla questione della chiusura dei luoghi di spettacolo e di altri luoghi che si sono dimostrati sicuri. In particolare mi arriva un messaggio da un'altra Silvia, una nostra amica e ascoltatrice, che scrive: i dati AGIS, che sono stati spesso citati, dal 15 giugno al 10 ottobre sono andati in scena 2782 spettacoli, gli spettatori complessivi sono stati 347.262, i contagiati 1. Ecco, questi dati mi sembrano già eloquenti di per sé, dall'altro del resto non sono la prima che li cita. Che cos'altro? Ci sono poi anche alcuni riferimenti alla manifestazione di cui vi dicevo. Il 30 ottobre musica, cinema e teatro manifestano per rivendicare il diritto alla dignità del loro e di qualunque mestiere in tutta Italia, con manifestazioni che si terranno in varie città, in varie grandi città, compresa Milano, dove il luogo è sempre Piazza della Scala. Intanto cominciamo a dirvelo. Adesso invece un'intervista di Claudio Agostoni, che ha parlato con Luca Martinelli, l'autore di un libro davvero interessante dal titolo L'Italia è bella dentro. È un libro edito da Altre Economie. Sentiamo.
L'Italia bella dentro, storie di resilienza, innovazione e ritorno nelle aree interne, edito da Altre Economie. È un libro di Luca Martinelli che racconta l'Italia del margine e spiega come restituire valore ai territori e alle comunità. Sono storie del ritorno e di iniziative contro l'abbandono e le disuguaglianze territoriali. Collegato con noi al telefono Luca Martinelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te.
Luca, nel sottotitolo del tuo libro troviamo la parola resilienza, che è una delle parole che in questo periodo va per la maggiore. Direi di partire da qui.
Sì, l'idea è quella di raccontare nel libro, a partire dall'esperienza della Strategia Nazionale per le Aree Interne, le storie di quanti stanno cercando di adattarsi a condizioni mutate, che sono quelle che rendono in alcuni casi difficile, però anche possibile, la vita nei territori marginali del paese. Quindi la capacità di adattamento è una forma di resilienza, dalla capacità di adattamento derivano anche idee innovative, la capacità quindi di provare a rispondere alle difficoltà offrendo, volendo, anche al pubblico, a coloro che arrivino come turisti, come viaggiatori a conoscere un luogo, qualcosa di diverso.
Ovviamente il libro è stato, immagino, pensato prima del disastro che stiamo vivendo in questo periodo, ma diventa ulteriormente valido un ragionamento di questo tipo.
Sì, il libro è uscito in libreria il 20 febbraio, quindi con tutte le difficoltà del caso, dato che la prima presentazione pubblica l'ho potuta fare il 20 luglio e non proprio ottimale per un libro che era pensato per chiacchierare, per parlare con le persone e per raccontare storie che accendessero lampadine. Diventa davvero un tema fondamentale, l'abbiamo visto durante la primavera, lo vivremo probabilmente anche nelle prossime settimane e mesi, perché risponde fondamentalmente a una domanda, e la domanda è: ma è davvero possibile per tutti coloro che sognano, che oggi immaginano di sognare un ritorno a una vita bucolica nei borghi, di realizzarlo? Ecco, la risposta per il momento probabilmente è no, ed è no perché il libro racconta di un impegno anche pubblico. La Strategia Nazionale per le Aree Interne è un progetto, un programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che stanno lavorando per riportare i servizi di cittadinanza, i servizi essenziali nei territori delle aree interne. Quindi Fabrizio Barca oggi parla di disuguaglianze territoriali e dell'esigenza di affrontare in maniera politica questo tema, perché se non si garantisce a coloro che vivono nelle aree interne i servizi, se non si garantiscono i servizi essenziali, penso soprattutto a quelli legati alla salute, all'educazione e anche alla mobilità collettiva, al trasporto pubblico, diventa difficile immaginare di tornare davvero ad abitare questi luoghi. Quindi il libro racconta le storie di tante persone, ma ci abbiamo tenuto con Altra Economia a specificare che noi non raccontiamo le storie di eroi, ovvero magari di persone che decidono il proprio cambio vita e se ne vanno su un cucuzzolo in Appennino a vivere isolati. Racconta le storie anche perché queste persone spesso poi non ce la fanno, no? Nell'arco di qualche anno la difficoltà dell'ambiente in cui ti inserisci non ti permette di restare lì e ti porta a tornare sui tuoi passi. In realtà le storie che noi abbiamo scelto di raccontare sono esemplari, perché raccontano di persone che in comunità, in gruppo, facendo rete con chi è già sui territori, facendo rete insieme a tanti altri, costruendo delle relazioni continuative anche di scambio, e non solo economico, anche culturale, con gli ambiti urbani di riferimento, provano a mettere in piedi dei progetti di medio-lungo periodo, dei progetti che abbiano visione. Ecco, queste persone che hanno visione hanno bisogno però anche di una della presenza di un insieme, di una base legata ai servizi essenziali che può garantir loro la buona riuscita dei progetti che stanno realizzando.
Ecco, giusto per dare dei nomi e dei cognomi, citando una tua intervista che avevi fatto per Il Manifesto a Maurizio Carucci, che è citata anche nel libro, parli dell'Appennino, dicendo: l'Appennino, diceva Carucci, in questo momento a livello storico, economico e sociale potrebbe svolgere un ruolo di fermento utile a tracciare nuove strade di fronte a quelle interrotte in quest'epoca un po' turbolenta, con le fabbriche ormai chiuse e uno spaesamento collettivo. Dicevo nomi e cognomi, e l'Appennino, la dorsale che attraversa tutto il nostro paese, è proprio da un punto di vista geografico il luogo ideale per portare avanti esperienze come quelle a cui facevi riferimento.
Sì, è quella montagna di mezzo, per citare il titolo di un altro bel libro del professor Mauro Varotto, a cui il paese non sa guardare, non sa prestare la dovuta attenzione, sia per quanto riguarda le ricchezze dal punto di vista ambientale, sia per quanto riguarda la esigenza, prima ancora che sulle Alpi, a ripensare il modello di sviluppo, no? Ancora oggi si immagina la realizzazione di nuovi impianti di risalita per gli sport invernali, per lo sci di discesa in Appennino. Ci sono progetti in Lazio, ci sono progetti nelle Marche, ci sono progetti sul crinale a cavallo tra Toscana ed Emilia, ma basterebbe andare all'Abetone o a Cerreto Laghi o non so in tanti altri posti, anche nell'Appennino piemontese, per capire che a 1000 metri, a 1200 metri, a 1300 metri non nevicherà più, e quindi facendo i conti con i cambiamenti climatici si possono immaginare altri modelli di sviluppo economico.
Luca, ci fai uno dei tanti esempi che riporti nel libro di altro modello di sviluppo economico?
Uno senz'altro è quello agricolo, un'agricoltura che sappia legarsi in maniera forte con le tradizioni, dove le tradizioni di un territorio sono innovazioni che sono diventate parte della storia, no? Una tradizione è un'innovazione ben riuscita. Senz'altro è un lavoro che stanno facendo in Val Borbera, nel Basso Piemonte, i quattro ragazzi del collettivo di Cascina Barbana, a partire appunto dalla riscoperta dei vitigni autoctoni di questa valle appenninica piemontese, ma ci sono altre ricchezze meravigliose anche nel territorio prossimo a Milano. Io penso alla straordinaria bellezza del sentiero delle farfalle che hanno aperto, che è stato aperto nell'Oltrepò Pavese per valorizzare questa straordinaria forma di biodiversità che c'è in un territorio che è l'Appennino della Lombardia, e forse perché Appennino e non Alpi, Regione Lombardia non è in grado di valorizzare e di apprezzare nella maniera adeguata.
Ed era l'intervista di Claudio Agostoni sul libro L'Italia è bella dentro di Luca Martinelli, edito da Altra Economia. Mancano 30 secondi alla pubblicità e poi alle notizie di Radio Popolare. Anche questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 11.30, vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Potete trovarci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie di averci ascoltati.